Now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Vous savez que qui ose gagne, hors des sentiers battus et des schémas préconçus. Unité de l'impossible. Comme jadis les SAS océaniens, vous traversez les cieux, les océans, les mers, symbole de la vitalité de notre esprit de défense, alors que les périls montent.
Winston Churchill called what happened here, quote, the greatest, most complicated operation.
È il giorno delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, il D-Day del 6 giunio 1944.
The obvious never came home. They understood our democracy is only as strong as all of us make it together.
Ami entend tout le bruit d'un pays qu'on enchaîne. Amico, ascolta il rumore di un paese in catene. Sono le parole delle prime strofe del canto dei partigiani, la canzone che è per i francesi quel che bella ciao è per noi italiani, l'inno immortale della resistenza al nazifascismo. Parole note, quelle del canto dei partigiani, che sono risuonate questo pomeriggio, un po' meno di due ore fa, sulla spiaggia di Omaha Beach, una delle cinque spiagge dello sbarco in Normandia, quella in cui il 6 giugno 1944, 80 anni fa, la battaglia fu più accanita e sanguinosa e il coraggio, l'abnegazione e il sacrificio dei soldati alleati più ammirabile, e sulla quale oggi pomeriggio il presidente Macron ha accolto oltre una ventina di capi di Stato e di Governo per la solenne cerimonia internazionale di celebrazione dell'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Coraggio e sacrificio dei soldati alleati, che fossero inglesi, francesi, canadesi, polacchi, cecoslovacchi, australiani e certo tanti americani, venuti da oltreoceano a combattere e a morire per difendere la democrazia e la libertà contro la tirannia nazista. È l'esplicito, reiterato, rivendicato, per non dire propagandato, filo rosso di queste celebrazioni. L'alleanza transatlantica, il coraggio e il sacrificio a difesa dei valori, di libertà e democrazia contro il tiranno. Tutto limpido e inequivocabile, 80 anni fa, su queste spiagge, da allora cosparse tra le dune di cimiteri, di croci bianche sulle tombe dei caduti. Ed è dalla memoria e dall'omaggio al coraggio e al sacrificio dei caduti che si dipana il discorso del presidente americano Joe Biden, con all'orizzonte la campagna presidenziale dall'altra parte dell'Atlantico, per condannare l'isolazionismo attribuito al suo rivale Trump e reiterare l'importanza essenziale per la democrazia americana nel mondo dell'alleanza atlantica, allora contro il nazismo, oggi contro i tiranni che mettono in pericolo la libertà ovunque, a cominciare dall'Ucraina. Punto d'arrivo del discorso del presidente americano e della macchina celebrativa, con l'arrivo qualche minuto dopo il discorso di Biden del presidente ucraino Zelensky, accolto da una calorosa salva di applausi. Nel 1984, durante l'ultimo parossismo della guerra fredda, la crisi dei missili persi, Mitterrand e Reagan reinventarono questa commemorazione in pompa magna dello sbarco in Normandia a fini di propaganda pro-NATO e anti-Unione Sovietica. 40 anni e un muro di Berlino caduto dopo, Macron e Biden riaccendono il motore, l'omaggio ai caduti contro il nazismo diventa la celebrazione dell'alleanza atlantica in funzione antirussa. In una perlomeno iperbolica analogia tra le spiagge dello sbarco in Normandia nel 1944 e il fronte ucraino nel 2024. Nelle parole di Macron, che conclude con un solenne grazie al popolo ucraino eroico di fronte all'aggressione e la promessa di un sostegno assoluto al presidente Zelensky, applaudito in piedi dalla platea. Resta la difficoltà, per non dire il tragico malinteso, di una celebrazione che dimentica il sacrificio e il coraggio di 27 milioni di russi morti nella guerra al nazismo. Resta la difficoltà storica, per non dire il tragico malinteso, di una celebrazione che dimentica il sacrificio e il coraggio di 27 milioni di russi morti nella guerra al nazismo, malgrado la lettura del poema della grande poetessa russa Anna Akhmatova durante la cerimonia.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Secondo la CNN, Israele ha usato bombe americane nell'attacco alla scuola dell'UNRWA di Gaza, e quanto emerge da un'analisi del network americano che ha identificato i frammenti di almeno due bombe di piccolo diametro GBU-39. È la seconda volta in due settimane che la CNN è stata in grado di verificare l'uso di munizioni americane in attacchi israeliani nella striscia. Nell'attacco almeno 40 persone sono state uccise, tra le vittime 14 bambini e 9 donne, 74 i feriti. La scuola dell'UNRWA, che ospita 500 sfollati, si trova nel campo profughi di Nusayrat, nella parte centrale della striscia. Su X, l'alto rappresentante UE, Joseph Borrell, ha chiesto un'indagine indipendente sull'attacco alla scuola dell'UNRWA. Intanto il governo spagnolo si è unito al processo aperto alla Corte Internazionale di Giustizia, avviato da Sudafrica, contro Israele per gli indizi di genocidio a Gaza. L'ha annunciato il ministro degli esteri José Manuel Albares. Lo stavamo meditando da settimane, ha detto Albares, il nostro unico obiettivo è porre fine alla guerra. Osserviamo con enorme preoccupazione l'estensione del conflitto nella regione. Il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di Madrid ha aggravato la crisi diplomatica con Israele. Il governo di Netanyahu ha limitato l'attività del consolato generale spagnolo a Gerusalemme con il divieto di assistenza ai palestinesi. Lunedì Albares ha insistito che Israele deve rispettare le missioni diplomatiche della Spagna e ha ripetuto che questo, assieme alla Norvegia e l'Irlanda, avrebbe dato una risposta coordinata alle pressioni di Israele. Lo scorso 29 maggio, ricordiamo, i tre paesi avevano formalizzato il riconoscimento dello Stato palestinese. Ieri anche la Slovenia ha riconosciuto la Palestina. Sentiamo Stefano Lusa, caporedattore di Radio Capodistria.
Ma in Slovenia c'è sempre stata un'attenzione particolare per la questione palestinese, che è stata un pochino anche ereditata dalla tradizione dell'ex Jugoslavia. La Slovenia nel corso degli anni aveva già più volte manifestato la sua volontà di riconoscere la Palestina, lo aveva fatto già nel 2011 con l'allora ministro degli esteri Samuel Sboger, e poi con tutta una serie di iniziative che avevano addirittura portato il governo a riconoscere e a congelare il riconoscimento della Palestina nel giugno del 2015. Poi le ultime vicende di Gaza, devo dire, in Slovenia hanno colpito molto l'opinione pubblica. Naturalmente c'è stata una ferma condanna di tutte le forze politiche di quelli che sono stati fatti del 7 ottobre, ma la reazione israeliana è stata giudicata sin da subito eccessiva, e soprattutto, insomma, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, insomma, in Slovenia si ritiene che si sia notevolmente passato il segno. Dopodiché la questione palestinese è diventata anche una faccenda, diciamo, di politica interna su cui si gioca la campagna elettorale e anche su cui si giocano i rapporti all'interno della coalizione. Insomma, in quello che è stato il gioco delle parti a lavorare per il riconoscimento della Palestina sin da subito, ormai da tanti anni, è la sinistra, il partito, diciamo, più radicale che fa parte del governo, ma si è adoperata anche la ministra degli esteri Tania Fayon. Più riservato, diciamo, più cauto il premier Robert Golob, e soprattutto parte del suo entourage che sembrava nutrire qualche dubbio. E poi, insomma, nelle ultime settimane, anche in vista della campagna della fine della campagna elettorale, e vista anche quello che stava succedendo a Gaza, le cose, insomma, hanno subito un'accelerata. Il processo di riconoscimento di un paese in Slovenia è un po' più farraginoso rispetto a quello degli altri paesi europei, perché c'è un passaggio governativo e poi c'è una conferma parlamentare. Lì, con una serie di manovre di palazzo, il Partito Democratico di Janez Janša, il leader del centrodestra sloveno, filo americano e anche filo vicino alle istanze di Israele, ha cercato di bloccare il riconoscimento, di farlo slittare di 30 giorni, ma con quella che è stata una vera e propria forzatura al limite del tollerabile, la maggioranza comunque alla fine ha dato luce verde a questo riconoscimento. Gli strumenti di riconoscimento sono già stati consegnati dal Presidente della Repubblica nelle mani del ambasciatore palestinese la sostanza delle cose, perché l'attuale maggioranza è ben decisa, è stata ben decisa e compatta nel riconoscere la Palestina, sperando insomma che questo possa contribuire al dialogo e alla pace in regione.
I sloveni come seguono le vicende di Gaza? C'è una buona copertura da parte dei mass media sloveni?
Sì, c'è una buona copertura da parte dei mass media sloveni. Diciamo che la questione palestinese in Slovenia è molto sentita, anche diciamo al di là di quello che potrebbe essere una normale attenzione per una vicenda insomma di politica estera anche relativamente lontana, e ha sicuramente segnato la campagna elettorale. Dopodiché i giornali sloveni, soprattutto quelli di aree di centro sinistra, hanno fortemente insomma lavorato per arrivare al riconoscimento con articoli, con commenti, con critiche insomma anche nei confronti della lentezza del governo. E bisogna dire che insomma quello che scrivono i giornali sloveni, magari qualche da altre parti, potrebbe addirittura essere dipinto con tinte antisemite. Insomma, ecco, diciamo che in Slovenia la causa palestinese è molto sentita.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Elezioni europee, Alessandro Ricci a Berlino ha seguito la fine della campagna del partito di estrema destra AfD.
Il fatto di oggi è una partita di AfD, di sich für die Interessen, di sich für die Bürger in diesem Land einsetzt. Die letzte Partei, die überhaupt noch für die Bürger kämpft.
È la carta del vittimismo, quella che AfD, Alternative für Deutschland, si gioca nella chiusura della campagna elettorale delle europee. Nemmeno un migliaio di persone nella Schlossplatz di Oranienburg nel Brandeburgo, circa un'ora da Berlino. Sono arrabbiati, indossano magliette con la faccia di Alice Weidel, una dei due leader del partito, e manifesti che ricordano l'accoltellamento di Mannheim e chiedono apertamente la remigrazione. Ed è proprio con il ricordo del poliziotto ucciso da un islamista a Mannheim che inizia il comizio elettorale, disturbato da una contromanifestazione che doppia le presenze di AfD. Si batte forte sul tema della remigrazione e sull'accoltellamento, il giorno prima, di un candidato per AfD alle comunali di Mannheim. È il clima di odio di cui AfD si sente vittima, odio che secondo il partito proviene anche dalle istituzioni, in primis l'ufficio della protezione della Costituzione, che li ha definiti caso sospetto di estremismo.
Michael Sturzenberger è stato sorvegliato dall'ufficio per la protezione della Costituzione, ma non gli islamisti. Questo è un grandissimo problema.
Ma non c'è solo la remigrazione, parola che non sembra più essere un tabù. Si strizza l'occhio anche ai Novax, proponendo commissioni d'inchiesta e chiedendo le scuse da parte dei partiti tradizionali per quella che viene chiamata corona dittatura.
Non dimentichiamo il periodo del coronavirus e la politica che ci ha ingannato.
Ed il macrotema Ucraina, che non tocca solo le armi tedesche a Kiev e la possibilità che queste possano andare a colpire sul suolo russo, ma anche i rifugiati ucraini che ricevono i sussidi sociali e le relazioni con la Russia.
Paghiamo 6 miliardi di euro l'anno per il reddito di cittadinanza agli ucraini e questo non va bene. Se ci lasciamo pressare dagli investitori e dalla Francia per decidere di conquistare l'Ucraina, la Russia potrebbe finire per incolparci. Se la Crimea viene distrutta, le nostre relazioni con la Russia si avveleneranno sempre di più. Dobbiamo imparare dalla nostra storia. Abbiamo perso la prima e la seconda guerra mondiale. Perderemo anche la terza, cari amici, e questo non deve accadere.
Und dazu darf es niemals kommen.
Alternative für Deutschland punta la pancia del paese, bianca, che vive nelle zone meno ricche o nei borghi dimenticati, per la maggior parte nella ex Germania dell'Est, cercando di costruire una narrazione dove i tedeschi sono ormai vittima degli immigrati e del grande complotto creato dagli USA e dall'UE per distruggere la prima economia europea. Narrazione che il 9 giugno potrebbe portarli ad essere il secondo partito più votato, con una forbice tra il 15 e il 17%.
Oggi è iniziato a votare in Olanda alle 17.45 e l'affluenza era del 29%, si tratta di un valore, dicono, molto più alto rispetto alle europee del 2019, quando alla stessa ora aveva votato il 24% degli elettori. Comunque nel 2019 alla fine ha votato c'è stata un'affluenza di poco sotto al 42%. I seggi resteranno aperti in tutto il paese fino alle ore 21. Enzo Rossi è professore associato di teoria politica all'Università di Amsterdam.
La campagna elettorale olandese è stata un pochettino in chiave minore, nel senso che buona parte dei partiti, in realtà praticamente tutti, hanno speso poco. Le elezioni nazionali sono avvenute l'inverno scorso, quindi, come dire, c'è anche una certa stanchezza, cioè siamo in un punto del ciclo elettorale per cui il governo nazionale è appena riuscito a creare un accordo per grandi linee su una coalizione di governo di estrema destra. Quindi non c'è quel classico momento nel ciclo elettorale in cui le elezioni europee possono essere viste come una forma di check-up sullo status di un governo nazionale, perché spesso le elezioni europee funzionano così, no? Ci si aspetta un risultato grosso modo simile a quello delle ultime elezioni nazionali, quindi un risultato molto favorevole alle destre radicali.
C'è in qualche modo un'attesa per capire se, come è successo nei Paesi Bassi, ma come è successo anche in Italia, si confermerà a livello europeo una crescita importante dell'estrema destra?
Sì, certo, questo è un po' quello che tutti si chiedono e anche quello che si aspettano. Meloni sta cercando di posizionarsi in una maniera tale da essere più eurofila di molti altri leader di estrema destra, in contrasto per esempio a Marine Le Pen, ma anche a Wilders, che è il leader dell'estrema destra qui nei Paesi Bassi.
Wilders ha detto di sì sostanzialmente all'ipotesi di un gruppo unico che comprenda, anche per parlare dell'Italia, la Lega e Fratelli d'Italia. Se la strategia almeno dichiarata di Meloni è quella di dire riproponiamo in Europa un'alleanza come quella che c'è in Italia, quella di Wilders qual è? Quella invece di rafforzare il blocco delle destre estreme?
Sì, sarebbe questa la sua strategia, però mi pare di capire che, come dire, i suoi alleati più vicini ci si aspetta che saranno in una posizione più debole, che quindi la posizione di Meloni sarà più probabilmente quella che poi andrà a prevalere.
Alcuni partiti di estrema destra, come quello di Wilders, da una parte, e invece l'area più intorno a Meloni che va più verso il centro, come scenario possibile.
Sì, che poi in realtà dal punto di vista delle posizioni politiche rispetto per esempio all'etnonazionalismo estremo, quello che possiamo tranquillamente chiamare razzismo, l'idea di avere come referente economico una classe, diciamo, quella che in Italia si potrebbe chiamare delle partite IVA e così via, le differenze in realtà sono minime tra questi partiti. Se c'è una differenza grossa magari può essere l'orientamento verso la Russia e quindi la questione ucraina. Personalmente non mi aspetto un grande blocco delle estreme destre, perché mi sembra che per esempio Meloni abbia molto appetito per governare piuttosto che rimanere a bordo campo e fare semplicemente opposizione.
Tu la vecina del patio.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Tu mi vecina d'arriva, por ti, io me decapitaria. Viva tu, viva tu la mare lu, viva tu. Vecina a lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú, la mare. viva tu.
È il nuovo singolo di Manu Chao, Viva tu.
Viva tu,
tu, e tu, e tu, viva tu.
Adesso è il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Oggi Donald Trump parla per la prima volta in pubblico come felon, cioè come persona condannata per un reato. Lo fa in un comizio a Phoenix e da quello che dirà potremo fare una prima valutazione su come l'ex presidente intende utilizzare il verdetto del tribunale di Manhattan in campagna elettorale. Conoscendo il personaggio è probabile che Trump vada all'attacco, negando tutto e ripetendo di essere vittima di una persecuzione politica. Trump però non deve esagerare. Il gag order, cioè l'ordine del giudice Juan Merchan, che gli impedisce di commentare il processo, soprattutto lo diffida dall'insultare testimoni e parenti di giudice e pubblici ministeri, ecco, quel gag order è ancora in vigore e il giudice Merchan deve stabilire la pena per la condanna di Trump l'11 luglio. Quello che Trump quindi dice in questi giorni può condizionare la pena che verrà decisa per Trump, quindi è meglio che oggi, durante appunto il comizio, Trump non esageri. Nelle ultime ore comunque ci sono state due notizie interessanti che riguardano proprio il candidato repubblicano. Quella, diciamo così, positiva, sicuramente positiva, viene dalla Georgia, dove il processo a Trump per aver cercato di manipolare le elezioni, chiedendo che le autorità dello Stato gli trovassero alcune migliaia di voti per battere il suo avversario Joe Biden, ecco, quel processo è stato sospeso e non è chiaro quando riprenderà. La sospensione dipende dalla scoperta di una relazione sentimentale tra la procuratrice capo Fannie Willis della Georgia, colei che sovrintende, diciamo così, all'accusa, e il procuratore speciale che la stessa Willis ha nominato per indagare in questo caso. Si tratta ovviamente di un evento non esattamente auspicabile in un procedimento giudiziario che dovrebbe invece essere totalmente imparziale. Alla fine un consiglio di 3 giudici è stato nominato per capire se qualcosa di illegittimo da un punto di vista giudiziario in quel tribunale della Georgia è avvenuto. Il risultato, l'esito vero, comunque, è soprattutto uno, cioè non ci sarà processo a Trump fino a che l'inchiesta sulla procuratrice è in corso. È una buonissima notizia per Trump, che non dovrà quindi affrontare il processo, un processo per lui molto imbarazzante, prima delle elezioni di novembre. Il processo probabilmente potrà partire solo l'anno prossimo, 2025. L'altra notizia che riguarda il presidente la dà invece la New York Times, che è andato a ritrovare i circa 2000 americani che hanno risposto ad un sondaggio del Times di qualche mese fa, per capire se, dopo la sentenza di colpevolezza di un paio di settimane fa nei confronti appunto di Trump, sia cambiato qualcosa nell'elettorato. Il risultato è stato che il 93% degli intervistati ora dice di continuare a sostenere Trump, nonostante il verdetto di colpevolezza. C'è un 7% che invece dice di aver cambiato il proprio voto a favore di Joe Biden o di non essere più così sicuro di voler votare per Trump. Ecco, una notizia che può essere interpretata in modo non univoco. Da un lato, infatti, Trump continua a godere di un consenso solido che nessuna sentenza può scalfire. Il 93% appunto di chi voleva votarlo continua a volerlo votare nonostante tutto. Quel 7% però che ha cambiato idea, che pensa magari di cambiarla, ecco, quel 7% potrebbe essere un problema per Trump. In elezioni che si svolgeranno sul filo di poche migliaia di voti in molti stati, un 7% di defezioni, anche qualche punto percentuale in meno, ecco, comunque questa cifra, questo dato, rischia di essere un problema per il candidato repubblicano.
Infine World Music, continuiamo a raccontare gli artisti palestinesi oppure artisti non palestinesi che parlano della Palestina. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Now here's a story about a girl named Janine, the girl of my dreams, divine jeans, eyes gleam like sunlight beams. I'd wait forever, but that's how long one night seems. So we together, the moments just become like scenes between the pressure of letting pain blow up like steam. Just say.
Come abbiamo raccontato nei mesi scorsi ad Esteri, Saint-Levin, rapper con origini franco-algerino-serbo-palestinesi e sulla cresta dell'onda, quest'anno ha pubblicato un brano, Deira, che come titolo ha il nome dell'albergo di Gaza costruito dal padre e dove il cantante aveva passato i primi anni della sua infanzia. Albergo che è stato distrutto durante l'aggressione israeliana in corso a Gaza. E come pure abbiamo raccontato ad Esteri, Macklemore, rapper anche lui di successo, statunitense, bianco e senza origini palestinesi, ha pubblicato Hinds Hall, un brano in cui denuncia l'appoggio economico e militare statunitense ad Israele nella guerra a Gaza, sostiene le mobilitazioni per la Palestina nelle università americane e sprona l'hip hop ad occuparsi non di scemenze, ma di cose serie come quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Nessuno però nell'hip hop o in altri generi aveva ancora pubblicato un intero album ispirato a quello che sta avvenendo a Gaza. Con 96 Miles from Bethlehem, uscito pochi giorni fa, il primo a farlo è adesso Belly, canadese di origini palestinesi, uno dei rapper più importanti espressi dal Canada, paese che in fatto di rap non è certo periferia dell'impero. Belly si chiama Ahmad Balshe, è nato nel 1984, appunto a 96 miglia da Betlemme, a Jenin, nella martoriata Cisgiordania. A 7 anni è arrivato con la famiglia a Ottawa. Nel nuovo millennio si è affermato nel rap canadese, poi per qualche anno si è dedicato principalmente all'attività di autore e produttore. Quindi nel 2015 è tornato a proporsi in prima persona come rapper. All'attivo ha anche la collaborazione ad una canzone di Beyoncé. A proposito di Hinds Hall, c'è stato chi si è domandato se con il brano di Macklemore non stesse risorgendo la canzone di protesta. Di fronte a 96 Miles from Bethlehem ci si può chiedere se la guerra a Gaza non stia facendo riemergere, per usare delle espressioni di una volta, un'arte militante impegnata. È interessante anche notare che un album come 96 Miles from Bethlehem è pubblicato dalla branca araba della Universal, una major. Belly pubblica infatti con la Universal Arabic Music. Anche Saint-Levin, che compare come guest in un brano dell'album di Belly, quest'anno ha firmato con Universal Arabic Music. Il massacro che sta avvenendo sotto i nostri occhi a Gaza ha superato ogni limite di tollerabilità e le proteste a livello internazionale fanno ormai massa critica. Dunque la branca di una major non può fare finta di niente. Se si rivolge ad un pubblico arabo, deve rispondere ad un'esigenza. Ma il fatto che un rapper canadese come Belly e uno con molte appartenenze come Saint-Levin pubblichino con Universal Arabic Music ci ricorda che nel nostro mondo, anche musicalmente globalizzato, la loro musica non viene certo ascoltata solo nel mondo arabo e nella diaspora, il che peraltro già non sarebbe poco. Dunque, qualsiasi ragazzino del pianeta, frugando sulle piattaforme o su YouTube, potrà imbattersi in questo dolente lavoro di Belly, un album di grande gusto e contegno musicale, forte e secco nei testi, e potrà riflettere su strofe come queste. Immagina di svegliarti con uccelli di metallo che nascondono la luce del sole, tutti intrappolati adesso, nuvole nere hanno fatto venire notte.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.